Allora, come tutto facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Beh, intanto grazie di... cioè, sono contento di essere qua, nel senso che dicevo a Padre Piero che è la prima volta che io entro in un contesto certosino, quindi già ieri basta stare a guardare. Però cerco di cogliere quello che è il timbro che date, non tanto alle cose che fate, a come vi muovete, ma a quel timbro interiore per cui vi muovete così, fate così, no? E allora, dicevo che stanotte pensavo, se questi fratelli stanno imparando la lingua del secolo futuro, beati loro, che è il silenzio, no? La lingua del secolo futuro. Perché il silenzio non è la mancanza di parola, è una pienezza di comunione, poi non c'è neanche bisogno della parola, no? Allora, se imparano questo, oh, beati. Questa era la mia riflessione.
C'è il se invece, ma quello lasciamo stare.
Ma quella è un'altra cosa. nelle vicende umane c'è sempre o la destra o la sinistra, o la beatitudine o la maledizione, sempre, no? Però noi dobbiamo pensare alla parte positiva, no? Allora, io ero incerto su come, diciamo, rispondere alla richiesta che mi è stata fatta, no? Quello di presentare così qualche suggerimento come metodo di lettura dei padri. Io direi che prima di esporre questo, noi dovremmo imparare a cogliere qual è il metodo di intelligenza dei padri. Allora, vorrei introdurmi, diciamo, per rispondere a questa prima domanda. Cioè, i padri come leggono, come interpretano le scritture? Come poi applicano questa intelligenza al mistero, diciamo, dell'anima, no? Del cuore, che vive il dono che Dio ha fatto a noi di Gesù nello Spirito, no? E per far vedere quanto è questa testimonianza, e noi la chiamiamo la tradizione, no? Con la T maiuscola, no? Cioè sia fondamentale ancora oggi e sempre, vi riporto due piccoli esempi. Non so se voi conoscete la lettera, oggi è la memoria di Giovanni Crisostomo. Sul finire della sua vita Giovanni Crisostomo ha avuto un trattamento piuttosto speciale nel negativo, perché poi è stato estromesso da Costantinopoli, mandato in esilio, vessato in mille modi, umiliato, tant'è che è morto proprio per queste umiliazioni subite, umiliazioni e, diciamo, chiamavano anche torture subite, no? Allora, in quel periodo lui era proprio confinato agli estremi dell'impero, e c'era una sua discepola, sarebbe Olimpia, a Costantinopoli, che lo informava di quello che avveniva, eccetera. E in una lettera che lui scrive a questa Olimpia, proprio verso la fine di questa lettera, ha un'espressione che io ho sempre reputato così caratteristica dell'insegnamento dei padri, che nessun teologo nostro ha. Allora, a un certo punto, quindi tenete conto della situazione, lui vessato, calpestato, perseguitato, no? E dice a questa sua discepola: se l'uomo non fa danno a se stesso, venisse anche tutto il mondo contro, non gli nuoce. Come un uomo può dire una cosa del genere? Allora, se l'uomo non fa danno a se stesso, vuol dire che tutto quello che succede nella vita, se è colto a partire da quella provvidenza di Dio che ha voluto donare il suo figlio perché noi possiamo entrare nel segreto dell'amore di Dio e condividerlo con tutti, se questo è vero, può succedere qualsiasi cosa, ti può venire il mondo contro, ma tu non subisci alcun danno. E due altre espressioni che diciamo avevo preso dalla, avevo indicate anche qui, ma dai detti dei padri, per indicare su che cosa insistono i padri per avere l'intelligenza del mistero di Dio nel cuore dell'uomo. C'è un fratello che chiede ad Abba Sisoes: vedo che il ricordo di Dio rimane in me. Cioè, tutto contento, no? Cioè, riesco a vivere tutta la giornata con il pensiero di Dio. E l'anziano gli dice: non è gran cosa che il tuo pensiero sia presso Dio. È gran cosa invece vedere te stesso al di sotto di ogni creatura. Questo infatti, insieme alla fatica del corpo, conduce all'umiltà. Nessun teologo nostro avrebbe prospettato una, diciamo, una visione del genere. Però notate, perché sottolineano è gran cosa vedere te stesso al di sotto di ogni creatura? Non è detto in nome di una specie di, chiamiamolo, o perfezione o comunque un ideale. È detto solo in rapporto a una cosa, che davanti a Dio l'uomo, per godere del mistero di Dio, deve ottenere misericordia. Ma per ottenere misericordia, il modo più sicuro è quello di avere misericordia per tutti, ritenerti tu sotto tutti. Se tu vivi questo, vuol dire che tu entri nel segreto di Dio, sei entrato nel segreto di Dio, e Dio, che ha misericordia, ti ricolma. Il passaggio è di questo tipo. Questo per sottolineare che di tutto quello che noi poi chiamiamo insegnamento dei padri non è legato a un'etica o una morale, ma è legato a un mistero condiviso. Ma questo mistero condiviso è il mistero dell'amore di Dio per noi. Per farvi un altro esempio, il riferimento del Vangelo, quando Gesù dice: quando vai a pregare, se tu hai qualche cosa contro il tuo fratello, se ti ricordi, no, che tuo fratello ha qualche cosa contro te, lascia la tua offerta, vai a riconciliarti, poi torna a pregare. I padri si sono fatti la domanda: questo invito di Gesù a cosa è volto direttamente? E uno potrebbe dire: un invito all'umiltà? Voi risponderete così? Un invito a essere umili? E i padri dicono: no, è l'invito a godere dell'umiltà come del segreto di Dio. Se tu non godi di quello che Dio apprezza, tu mai arriverai a fare così. Quindi non è mai un invito a fare una cosa, a praticare una virtù, ma a cogliere il frutto di quella pratica, a cogliere il frutto della virtù. L'insegnamento dei padri mira lì. Noi istintivamente non arriviamo lì. Noi abbiamo bisogno di essere accompagnati per arrivare lì, perché noi al massimo cerchiamo una perfezione. Come battuta, c'è un comandamento del Vangelo che noi disattendiamo sempre. Secondo voi qual è? Uno. Gesù dice: fate quello che dicono i farisei, no, ma non fate quello che fanno. Noi facciamo quello che dicono i farisei? Cioè, noi siamo capaci di osservare tutta la legge? No, di sicuro no. Allora, qui l'invito non è tanto che è importante osservare tutta la legge, ma è che la legge si osserva se si scopre il mistero di Dio, e il mistero di Dio è l'amore per l'uomo. Allora, se la legge non porta lì, a che scopo tu osservi la legge? Invece noi osserviamo la legge per dire: Dio mi comanda questo, io accetto, faccio così, sottinteso, quindi mi deve. Quel quindi mi deve è la nostra rovina, perché quando noi facciamo valere il quindi mi deve, io mai sarò, stai sotto i piedi di tutti, mai. Ma se non sto lì, come faccio a godere la misericordia di Dio? Quindi come godrò il dono di Dio? Ecco, è un modo di ragionare di questa maniera. Un altro esempio, questo ho provato a farlo in molti contesti, no? È un esempio sempre dei detti dei padri, e dice: un fratello interrogò un anziano dicendo: se digiuno sono salvato? Penso che tutti rispondiamo tranquillamente: non basta, no? No. L'anziano dice: no. Fratello, se fuggo gli uomini sono salvato? Per esempio, come vita religiosa, fuggo gli uomini, è sufficiente? No. E fin lì penso che tutti diciamo no. Poi dice il fratello, e ho provato a fare fermandomi alle domande, no? Allora, il terzo intervento è: se pratico l'amore fraterno, sono salvato? E noi penso che tutti diremmo sì. Non è così? L'anziano dice no. e aggiunge: no. Essere salvati vuol dire questo: portare l'accusa di se stessi e non affliggere in nulla il proprio fratello. Così, infatti, Dio fa misericordia all'uomo. Ritorna quello che dicevo prima. Per il cuore dell'uomo, il segreto di pienezza, diciamo di, chiamiamolo anche di godimento, è quello di poter non solo partecipare, ma godere la misericordia di Dio. Per esempio, anche nell'amore fraterno, io mi posso vantare che voglio bene. Non so se oggi, diciamo, ci sono molte anche analisi, diciamo, anche psicologiche, per cui, per esempio, molte generosità non derivano da un'apertura di cuore, ma da un obbligo oppure da una presunzione col quale io mi rapporto agli altri. Ma se io ho una presunzione, godrò mai la misericordia di Dio? No. Se non godo la misericordia di Dio, il mio cuore sarà sano? Sarà salvato? Sarà, come dire, in comunione con Dio che espande il suo amore su tutti? No. Ecco, sono pochi esempi, no? Ma per dire che l'elemento di fondo che i padri insegnano è relativo a questa visione. Noi istintivamente, sia come, penso, come persone, ma anche come cultura, noi non siamo più portati a percepire le cose così. Non è che non capiamo questo, ma non conosciamo più le vie per realizzarlo, e forse neanche l'apprezziamo. Quando noi leggiamo i padri, che come prima cosa sono gli interpreti della parola di Dio, mirano ad accompagnarci dove loro sono arrivati, cioè a questo mistero della misericordia di Dio ormai aperto al cuore dell'uomo. Io insisto, diciamo, su questo aspetto, perché è proprio quello che manca, direi, alla nostra stessa sensibilità. Per esempio, noi saremmo anche capaci di fare non solo atti di generosità, ma anche di generosità e di martirio. Ma non è su questo che viene definito il segreto di Dio. Il segreto di Dio è sempre definito in base alla misericordia. Se volete un piccolo, diciamo, esempio rispetto alle letture di domenica scorsa, no? Le letture di domenica scorsa vertevano sulle famose tre parabole della misericordia, no? Di Luca. La parabola della pecorella perduta, quella della dracma ritrovata e quella del figliol prodigo che ritorna. Se voi leggete le esegesi, diciamo, non solo moderne, anche quelle antiche, però normalmente, sono tutte parabole che tendono a illustrare la grandezza della misericordia di Dio, ma non ne colgono mai la simbologia precisa. Invece i padri, quando ascoltano la parola e ne cercano l'intelligenza, vanno a collegarle, quindi sia le parabole, ma ogni parola della scrittura, vanno a collegarlo al mistero stesso di Dio, tanto che tutto è interpretato in questa visione. Per fare un esempio, leggete Sant'Ambrogio, quando commenta, o anche Origene, quando commenta la parabola delle 99 pecore al sicuro e la pecora che è perduta. Banalmente posso dire, se la parabola è in funzione del fatto di dire 99 sono giusti e uno è un peccatore, a voi sembra che sia una statistica piuttosto probabile dell'umanità. 99 contro 1. Forse era meglio l'opposto, no? Cioè, ma questo è solo per far riflettere, no? Quando i padri si domandano, ma Gesù con questa parabola cosa voleva dire? Di chi sta parlando? Allora, è chiaro che sta parlando della misericordia del Padre, ma sta parlando di Lui, che è il testimone di questa misericordia del Padre. E Lui è venuto a cercare gli uomini o gli angeli? È venuto a cercare l'uomo. E c'è un uomo che non si è perso. Allora, i padri quando interpretano, leggono. La pecora perduta è l'umanità, siamo noi. Le 99 sono gli angeli, non hanno bisogno di redenzione gli angeli. Difatti il pastore che torna con la pecora sulle spalle, l'allusione alla croce, no? Non so se voi avete mai celebrato le esequie nel saluto finale del rito delle esequie. C'è l'invito che il buon pastore porta quella persona di cui si sono celebrate le esequie sulle spalle in cielo, no? Cioè, per dire. E quando torna fa festa con gli angeli. Gli angeli sono angeli perché riconoscono che Dio non ha misericordia per loro, ma per l'uomo. Gli angeli apprezzano, come dire, scoprono la grandezza di Dio solo guardando quello che Dio fa agli uomini, non a loro. In questo senso c'è un commento di Ambrogio, per me è di una bellezza unica, perché quando dice che il pastore ritorna non da solo, ritorna con tutta l'umanità che ha salvato, e dice, ricordate il salmo, alzatevi porti antiche, entri il re della gloria, no? E Ambrogio commenta, il re della gloria è lui, la gloria è lo splendore dell'amore con cui lui ha salvato gli uomini calpestando se stesso, e dice, no, come dire, l'espressione caratteristica è non aveva perso nulla annientando se stesso, perché ha guadagnato tutti. Quando i padri commentano così, è come se dicessero a noi, guardate che noi, se dobbiamo seguire quel pastore, se dobbiamo, come dire, essere messi sulle spalle di quel pastore, come lui dobbiamo vivere. Ecco allora quel ritienti sotto i piedi di tutti, no? Perché? Perché è l'unico modo, come Gesù ha fatto. Non ha perso nulla annientando se stesso. È molto caratteristico questo. Quello della dracma. Allora, nell'antichità la moneta era indicata secondo l'effigie del regnante. Quindi la moneta portava la fisionomia, no? Del volto o dell'imperatore o comunque del regnante. Allora, ricordate tutta la grande visione antica dei padri, ma è già nel mondo ebraico, cioè l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Allora, l'uomo è come quella moneta che porta l'immagine del suo creatore. Quando lui racconta la parabola, i padri interpretano, lui ha premura che questa immagine che ognuno degli uomini ha torni a splendere. Come dire, tutta la sua azione, quindi il suo agire, il suo insegnamento, è teso a che questa immagine, che poi è lui, sempre lui, possa splendere di nuovo nel cuore degli uomini. E come sempre, quando questo splende, chiama l'amico e le vicine, cioè tutti i santi, quindi in questo caso non sono gli angeli, ma è il mondo celeste che gode di questo. La parabola del figlio il prodigo allude alla stessa cosa, anche se ha una ricchezza, no, di particolari incredibili, ma l'interpretazione di fondo è il principio di bontà per l'uomo su che cosa si fonda? Oppure, quando l'uomo è retto, di per sé, se voi non so, ascoltate non so, una tesi filosofica, una tesi di morale, non è come quello che presenta il Vangelo. E quando noi cerchiamo di illustrare il Vangelo dal punto di vista o filosofico o di pensiero, noi coartiamo il Vangelo. I padri invece non tengono conto di questo, vanno direttamente al cuore del mistero e dicono la rettitudine come la bontà uguale avere gli stessi sentimenti del padre. Uguale il padre è contento della salvezza dei figli. Uguale la bontà è la compassione per tutti finché tutti siano salvati. Punto. È il paradiso. Questa dimensione è caratteristica della visione dei padri perché sono, diciamo, hanno proprio la premura di presentare il mistero di Dio nella sua globalità. E forse una delle cose che così nella nostra sensibilità ormai segnata dalla visione, diciamo, storica o storicista, cioè noi quando leggiamo, diciamo, ma è successo, è avvenuto così, dove è avvenuto, come noi ci facciamo queste domande, no? Tra l'altro nel mondo siamo soltanto noi occidentali a farci queste domande, perché altre culture non se le fanno neanche, ma noi ce le facciamo, no? Ecco, i padri non si muovono in questa, si muovono invece qual è il senso di ciò che è accaduto, non che cosa è accaduto. E il senso è sempre collegabile a quello che è la rivelazione del mistero di Dio come amore per l'uomo. Quindi alla fine l'invito è sempre a far sì che il cuore dell'uomo ritorni a quell'amore, lo possa godere e lo possa espandere su tutti. In questo senso, anche se ci sono, come dire, non è che si può teorizzare questa cosa, ma a me sembra di averla colta, cioè l'insegnamento dei padri, soprattutto per l'intelligenza della parola, segue molto la tradizione ebraica. Anche se sono sempre in lotta, no, con l'interpretazione ebraica, ma nel fondo è la stessa. Pensate, Dio è definito nella tradizione ebraica come Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Nel cristianesimo Dio come è definito? Dio di Gesù, Padre di Gesù. Quel di Gesù, no? Allora, l'interpretazione cristiana radicalizza l'interpretazione ebraica. Ma con questa particolarità, non è più soltanto un uomo, Abramo, Isacco, Giacobbe, è il figlio stesso di Dio fatto uomo. Allora, dire il Dio di Gesù significa, quando tu pensi a Dio, come dire, coglierlo in tutta quella dimensione di manifestazione dell'amore suo per noi che Gesù ha manifestato. Allora, il dire Dio di Gesù non si intende solo il Dio che ha predicato Gesù, ma si intende il Dio che ha mandato Gesù, come dire, assumendo la nostra natura, vivendola in modo così radicale da poter fare dono di questo, diciamo così, rinunciando a ogni sua gloria, pur di manifestare lo splendore dell'amore di Dio. Allora, i padri illustrano questa realtà Dio di, come se noi praticamente, se io dovessi diciamo così, parlare di Dio a un altro, l'altro dovrebbe poter cosa? È Dio di Elia, Dio di Paolo. Cioè, la dimensione, diciamo, di movimento di fondo è quella di inserirlo in questa grande visione Dio di. Allora, da questo punto di vista, non valgono né i sentimenti né i sentimentalismi, vale l'apertura, cioè, diciamo così, si può parlare così, l'apertura di credito alla realtà di Dio che ha voluto entrare nella nostra vita e ingloba la nostra vita nel suo stesso mistero, che poi è quello dell'amore. Non so se voi conoscete la spiegazione dei giorni della creazione secondo la tradizione ebraica. Allora, la prima opera creata è la luce, no? Il primo giorno Dio crea la luce, ma la luce non è questa, perché la luce fisica è del quarto giorno, il sole, la luna e le stelle sono del quarto giorno. Allora, quella luce lì, che luce è? Allora, nella domanda è la luce, gli ebrei dicono, è la luce della santità di Dio che è stata oscurata. Ma la santità di Dio può essere diversa dal suo amore per noi? Allora, tutto il mondo è retto, intessuto dalla luce della santità di Dio che è l'amore suo. Ma chi lo vede più? Allora, quando sarebbe venuto il Messia avrebbe abilitato gli uomini a cogliere di nuovo, in senso globale, quella luce, cioè la santità, cioè l'amore di Dio in tutto. Ma se voi guardate la vita, è così semplice vedere l'amore di Dio, con tutti i guai che la vita comporta. Anche in questo senso i padri sembrano molto, cioè che abbiano queste visioni, ma sono coi piedi per terra. Quando dicevo, per poter dire che Dio è buono, dovete pregare molto, ma molto, ma molto, se no non ci arrivate. Vi va bene dire che Dio è buono fin tanto che voi non siete stati toccati, ma quando voi siete toccati, dire che Dio è buono? Allora, i padri conducono alla fine ad attraversare tutto quello che l'uomo vive come possibilità per l'uomo di tornare a godere di questo amore di Dio che su tutto sovrasta. È così semplice? No. Per questo abbiamo bisogno di maestri che ci accompagnano. E i padri sono i maestri che ci guidano in questa scoperta dell'amore di Dio che tutto intesse. Tanto che quando nel racconto della creazione, il settimo giorno si dice Dio riposò, ma gli antichi rabbini si domandavano è forse stato creato qualcosa nel settimo giorno? E rispondevano sì, il riposo. Allora, il riposo non è qualcosa che si aggiunge, ma è il compimento di tutto quello che è stato messo in atto. Non c'è nessuna cosa nel mondo che è già definita come pienezza, nessuna. Niente è pieno, tutto aspira alla pienezza. Ma quella pienezza è chiamata riposo, non come l'eterno riposo, non quello, ma perché in greco, per esempio, la parola riposo, la parola ristoro è la stessa. Quindi quando Gesù dice no, io vi darò ristoro, noi non traduciamo io vi darò riposo, ma in greco è la stessa parola. In greco è la stessa parola. Io vi darò ristoro vuol dire io vi darò pienezza rispetto a quello per cui voi siete stati creati. Questa cosa qui fa sì che quello che dice Gesù non è una specie di aggiunta. È arrivato lui, allora ci insegno qualcos'altro. No, è che ci fa entrare in modo molto più, come dire, profondo nella realtà che siamo, fino a farne cogliere tutta la pienezza. I padri sono coloro che ci accompagnano in questo cammino di scoperta di pienezza. Comunque se possono dire tante cose, ma secondo me il movimento di fondo quando si va ai padri è esattamente questo. E io questo ho visto che non c'è teologo che lo possa far percepire. Tanto che io dico, no, noi abbiamo come due possibilità, diciamo, per vivere una buona vita. Abbiamo la dimensione che potremmo dire, non so, non proprio teorica, ma tipo intellettuale, non teorica, ma intellettuale, non so, la teologia, avere bei pensieri, avere delle buone idee, belle idee, no? Oppure avere buoni o pii sentimenti, sviluppare, non so, a volte noi diciamo anche un sentimentalismo, comunque un buon modo di sentire. Le due cose, quando sono staccate, sono, diciamo, proprio vi conducono a perdere. Se le due cose stanno insieme, allora è la teologia, che non è una idea definita, non so, come una percezione intellettuale, ma è la potenza di intelligenza che si applica alla realtà di cui il cuore gode la pienezza. Allora, i padri sono coloro che collegano teologia e vita spirituale. Sono quelli che, come dire, conducono a far sì che noi non rimaniamo a delle idee oppure a dei sentimenti, ma che entriamo proprio nel mistero della rivelazione di Dio, che è poi sempre quello dell'amore. Cioè, voi sapete che le preghiere dopo la comunione delle nostre liturgie spesso non dicono niente, sono preghiere messe lì, ma ce n'è qualcuna che ha una profondità. Per esempio, non so se domenica scorsa o l'altra domenica, quando dice non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, no? E dopo la comunione. E corrisponde a quello che nel Vangelo di Giovanni è detto rispetto all'invio dello Spirito, no? Quando verrà lo Spirito vi guiderà, a volte si traduce a tutta la verità o la verità intera, no? Non so se voi avete mai riflettuto, guardando il greco, allora in italiano Se io dico vi guiderà alla verità, io sono qui, la verità è là, mi porta alla verità, non è così? Ma se voi guardate il greco, in greco non c'è moto a luogo, c'è stato in luogo. L'espressione greca dice vi guiderà stando nella verità, non vi guiderà alla verità. E cosa vuol dire? È un po' diverso. No, ma è solo per poter cogliere. Vuol dire lo spirito che viene da Gesù è quello che comunica a noi tutto l'amore del Padre che Lui ha manifestato in modo da far vivere ogni circostanza a partire dentro questo amore. Allora, tutta la verità vuol dire fino a che ogni evento esprima tutta la provvidenza di Dio per noi, perché noi possiamo godere l'amore suo. Mi sembra un po' diverso. E corrisponde a quello che all'inizio del racconto della passione secondo il Vangelo di Giovanni dice: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, che non vuol dire sino al termine. No, vuol dire sino a che lo scopo per cui lui è stato inviato fosse manifestato in tutto il suo splendore. Ed è esattamente quello che tutti gli eventi della nostra vita, anche quando uno mi pesta i piedi, oppure mi dà un cocco in testa, o mi sibila una critica o un'accusa, anche quello fa parte di quella provvidenza perché io possa godere fino in fondo la pienezza di questo amore. Se non vivessimo così, non sarebbe diverso? Allora, quello che io ho scoperto, no? Leggendo i padri, ormai sono tanti anni, no? È proprio questa dimensione, da una parte di visione e dall'altro di concretezza per realizzarlo. E questa visione e concretezza, secondo me, fanno parte dell'insegnamento dei padri. Ecco, questo, se devo, come dire, illustrare perché, mi piacciono i padri, per questo motivo, che non è un piacere personale. No? Invece, se volete, che possa esprimere anche forse a livello più di sintesi, in modo anche da ricordare i vari punti, secondo me sarebbero tre le ragioni che, non solo ci farebbero preferire, ma che ci fanno scoprire come essenziale l'insegnamento dei padri. Allora, a livello teorico, nella Chiesa questo si è sempre difeso. Voi guardate tutti i documenti, sempre. A livello pratico, però, non è vissuto questo. Io registro, leggere i padri nei loro testi è piuttosto complicato, nel senso che fanno parte di un'altra cultura, hanno, delle sensibilità molto diverse dalle nostre, sono in un mondo di pensieri che per noi in qualche modo è passato, ma hanno una potenza che, se riscoperta, ci aiutano a cogliere quello che ho detto prima. Allora, la prima ragione, io la definirei così, no? I padri vanno letti, e vanno letti con premura, perfino io direi vanno studiati con premura e anche con piacere, non si impara senza piacere, eh? Se tu sei obbligato a imparare qualcosa non entra, devi avere un certo piacere, se no non entra. Comunque, la prima ragione è per la profondità e globalità del mistero che ci riguarda da parte di Dio. I padri sempre hanno questa visione, che parlano di una cosa, di una virtù, di una parola di Dio, di un, non so, di un insegnamento, sempre hanno come dire, presente questa globalità del mistero di Dio che si rivela al cuore dell'uomo e come il cuore dell'uomo risponde a questo mistero, sempre. È un po' quello che dicevo un po' all'inizio, cioè la lettura dei padri favorisce quello che io chiamo la tensione contemplativa del fare. Non c'è opposizione tra contemplazione e azione, come spesso si dice, anche perché pensate all'eresia degli Eucchiti. La preghiera è la cosa più importante, io prego solo, sì. E chi ti fa da mangiare? E come fai a fare questo? No? Quindi la vita va sempre vissuta nel suo insieme, ma l'attenzione contemplativa riguarda non solo l'agire, ma anche il pensare. Per esempio, quando noi pensiamo, vogliamo come raggiungere, non so, tipo, vogliamo capire una cosa, vogliamo definire una certa realtà. Ecco, quel tipo di pensare non ha ancora lo stampo contemplativo, perché lo stampo contemplativo è l'aprire quel pensare al mistero di Dio che si rivela a noi, e si rivela a noi nel suo amore per noi. Allora, i padri sostengono questa tensione contemplativa rispetto al mistero di Dio che si rivela a noi, sia come pensare, sia come agire. E questa cosa, secondo me, non è da poco, non è da poco, perché noi siamo molto divisi nel nostro mondo interiore. Invece poter tendere a che l'insieme di noi lavori verso un unico punto, come dire, dentro un unico movimento, è molto importante. Unifica la vita. La vita non è unificata dalle cose che facciamo, ma è unificata dal senso che ci muove in tutte le cose che facciamo. Ma io direi non solo in tutte le cose che facciamo, ma anche in tutte le cose che ci succedono. E che non è la stessa cosa, non solo perché mi viene un mal di pancia, ma anche perché uno mi pesta i piedi, anche in quello, no? Quindi se noi viviamo unificati non c'è niente che sfugge, non c'è niente che esce, perché tutto parla, riguarda, fa vivere questo mistero di Dio che si rivela a noi. E questo sarebbe, secondo me, è la prima ragione. La seconda è quello che io chiamo, no, l'intelligenza delle scritture. Basterebbe prendere in mano un testo di esegesi e poi fare un confronto, per esempio, con un testo di commento dei padri, voi capite la enorme diversità. Cioè, noi non possiamo fare a meno dell'esegesi. Cioè, come dire, abbiamo scoperto che, non so, un certo testo, come dire, è di una certa epoca, come dire, è fatto in un certo modo. Noi non possiamo far finta di non sapere questo. Cioè, noi dobbiamo conoscere, ma non è quella conoscenza esegetica che ci permette l'intelligenza del messaggio, cioè l'intelligenza della parola. Ecco, invece i padri garantiscono questa intelligenza. E anche in questo senso i padri riprendono la grande tradizione ebraica. Se dovesse spiegare, a una comunità, no? Dice, quali sono i passaggi dell'intelligenza della parola? Normalmente si dice, ascolti, capisci, comprendi e poi pratichi. Non è così? Più o meno. Non diciamo sempre così? Cioè tu ascolti, cerchi di capire e poi per mettere in pratica, no? Mai è stato spiegato così nell'antichità. sia nella tradizione ebraica che nei padri. Il problema è: ascolti, pratichi, comprendi. Allora, capite il valore dell'ascoltare. L'ascolto non va alla testa, l'ascolto va al cuore. La parola non è ascoltata perché ha un contenuto, ma perché è uno che ti parla. Quell'uno che ti parla perché ha un legame con te. E tu l'ascolti da dentro quel legame. Se tu esci da quel legame, quello che ascolti è tutto diverso. Se volete l'immagine della la mamma che dice al bambino: ascolta tua mamma, se voi osservate, è come se dicesse: fai quello che ti dico. Non capisci quello che ti sto dicendo. E noi non ci rendiamo conto che se noi siamo nella disponibilità di fare, abbiamo due enormi vantaggi. Uno, facendo, noi ritroviamo una specie di gusto personale. Ho fatto, no? Il bambino è contento quando fa, perché è lui che agisce. Ma se lo fa proprio perché è stato invitato, aumenta nella fiducia della mamma, noi nella fiducia verso il Signore. Cioè, quando noi ascoltando siamo nella disponibilità di praticare, sempre due vantaggi abbiamo: cresciamo noi e cresciamo nella fiducia verso Dio, il quale, quando ascolteremo una prossima parola, ancora più veloci andiamo a fare, sempre per attivare questo movimento. L'intelligenza viene dalla disponibilità al praticare, non dalla comprensione. Sembra una cosa da poco, ma non è da poco questa cosa. E se voi, diciamo così, mettete ai raggi X i testi dei padri, trovate sempre questa impostazione. Ascolta, pratica, capisci? Cioè, hai intelligenza, comprendi? Ho fatto una citazione, se potete leggete Marco Asceta, questi due scritti, per coloro che si credono giustificati, e l'altro, adesso è uscita una bella edizione dallo studio domenicano, anche col testo greco, no? Per me questo autore, che è piuttosto lasciato da parte, ma credo che sia uno degli autori che vi aprono le prospettive. Cioè, noi abbiamo bisogno proprio che si apra qualcosa nella nostra testa, se no non riusciamo a procedere. E questo è uno degli autori che riesce ad aprire le prospettive, e ha questa espressione: la parola del Signore contiene la potenza stessa del regno, essendo diventata per i credenti la sostanza dei beni sperati, la caparra della nostra eredità, le primizie dei beni eterni. E poi aggiunge: la parola pone coloro che l'hanno ascoltata nell'obbligo di metterla in pratica, fornendo, questo è l'aspetto bello, fornendo contemporaneamente al cuore la possibilità di eseguire ciò che è stato detto. Quindi non è che noi dobbiamo dire: ma io non sono capace, come faccio? No, se io ascolto, la parola dà a me la possibilità, basta che io mi disponga a praticarla. La possibilità è data dalla stessa parola. E in questo senso vale il principio, no, che allora tutte le scritture sono lettera, carne, e tutte le scritture sono spirito, spirituali. Allora, i padri introducono in questa dimensione di spirito in ogni lettera, in ogni racconto, no? in ogni brano, no? in ogni libro della scrittura. Tanto che la scrittura ispirata diventa ispirante nel cuore dell'uomo. Invece noi, la scrittura è lì, l'abbiamo letta, prendiamo qualcosa, quello che abbiamo capito cerchiamo di metterlo in pratica, ma la scrittura resta ancora lì, non sta qua. Invece nella interpretazione dei Padri la scrittura deve star qua, cioè nel senso che quella verità che tu cogli nella scrittura deve diventare la tua verità. La tensione è che tutto diventi tuo, ma quel tutto diventi tuo fa parte di questo mistero di Dio che si rivela a me e che costituisce in fondo, no, l'anelito stesso che mi muove. E io, rispondendo a questo anelito, scopro me stesso, scopro la mia umanità. Non so, una delle cose che sempre mi colpiscono, no? Cioè, quando tu faccio questo esempio, ci sono espressioni nel Vangelo che noi sentiamo ostiche. Noi è come dire: momento, prendiamo un po' di distanza, rinnega te stesso, no? Prendi la tua croce. Noi abbiamo timore di questa espressione. La cosa strana è che la promessa di Dio è di vita abbondante e noi abbiamo paura che Dio ci rubi la vita. Penso che in ogni cosa noi facciamo l'esperienza. Per me il modo migliore è quando uno vi pesta i piedi e voi volete difendervi, no? Il volersi difendere è come dire: se io dovessi vivere il comandamento di Dio, la percezione mia è: Dio mi ruba la vita. Non è giusto. Noi diciamo così. Allora, se invece entriamo, scopriamo che quella parola custodisce la vita abbondante per noi. Non è uno sforzo che io faccio che sarà premiato, che più o meno noi ci muoviamo in quell'ottica, ma permette alla nostra umanità di fiorire, di splendere. Prendete la questione del perdono. Allora, se è una cosa da poco, sei anche, come dire, ti fa anche piacere perdonare, anche perché ti senti mezzo centimetro più alto dell'altro, quindi ti fa anche piacere perdonare. Ma quando ti toccano sul punto giusto, non è così semplice, no? Allora, non c'è un ragionamento da fare, perché a livello di ragionamento tu senti che non è giusto, lo senti. Ma se tu dai questa fiducia, questa disponibilità, tu è come se scopri che, guarda, non credevo, ma vivendo così io guadagno in umanità e salvaguardo perfino anche il mio fratello. Cioè, praticamente, no, il vantaggio non è mai individuale, è sempre dell'umanità. Ogni comandamento vissuto non è mai legato a un mio vantaggio. Se io registro un vantaggio è perché l'umanità ne ha vantaggio. Questo fatto non è istintivo, ma è profondamente vero. Allora, i padri sono coloro che danno consistenza a questa visione evangelica in modo da realizzarlo nel concreto della nostra vita. Questo, cioè, per me questo aspetto è una... Cioè, soltanto i padri ce l'hanno. Cioè, voi né gli esegeti né i teologi non ce l'hanno. E quindi la Chiesa custodisce la fecondità della, diciamo, della rivelazione del Vangelo proprio sulla testimonianza apostoli e padri, diciamo, no? E i padri non sono i primi teologi ai quali sono arrivati altri dopo. I padri restano, cioè anche tra 10.000 anni, ammesso che viviamo ancora, i padri restano sempre, come dire, quella specie di filtro, ma un filtro, come dire, positivo, cioè il filtro necessario per non perdere, per non disperdere l'intelligenza del mistero di Dio che è rivelato nel Vangelo. I teologi possono cambiare, cambiano le scuole teologiche. Gli stessi padri hanno, uno appartiene a una scuola, un altro a un'altra, uno è dalla scuola di Alessandria, l'altro è dalla scuola di Antiochia, uno è di sensibilità siriaca, l'altro sarà di sensibilità egiziana, va bene. Ma al di là di queste diversità c'è questa dimensione che io chiamo proprio di fecondità, no? Di vivacità del mistero, che fa da riferimento perenne a tutta la Chiesa. Se domani la Chiesa dovesse diventare cinese perché si converte al cristianesimo e, non so, e scopre tutta una dimensione nuova, potrà dimenticare, non so, io dico, gli autori medievali, gli autori, potranno, ma i padri no.
Cioè, dovranno, se la domanda è pertinente.
Come?
Non so se la domanda è pertinente, ma cosa intende lei per padri?
Ecco, allora, infatti mi era venuto in mente, dice, chissà cosa pensano. Allora, quando si dice padri, nella tradizione, diciamo, chiamiamola di scuola, no? Di pensiero, si sono definiti le epoche. Allora, i padri per l'Occidente vanno fino a Isidoro di Siviglia. Il principio è i teologi, i santi, diciamo, no? Che hanno custodito l'integrità della fede e ne hanno trasmesso il messaggio in ragione della vicinanza degli apostoli. Un po' lunga la cosa, ma il principio è stato questo. Dopo Isidoro di Siviglia non si chiamano più padri, si chiamano teologi, scrittori, eccetera. Nella tradizione invece delle chiese bizantine il termine è più ampio. Non c'è una specie di cesura. Si parla di padri come di coloro che sempre in fondo fino a Massimo il Confessore, diciamo fino al settimo secolo, no? Ma poi si intendono padri coloro che sono stati in sintonia con questi. Quindi i padri può anche essere Nizzoschi, che è del 1400, oppure, cioè, nella percezione diciamo delle chiese d'Oriente, quindi la Chiesa ortodossa in genere, ma anche Chiese cattoliche d'Oriente, i padri hanno un'accezione molto più vasta. Quando si parla in generale dei padri, noi in genere intendiamo queste grandi figure, ripeto, in genere fino al VI, VII secolo, no? Più o meno. E credo che normalmente la cosa vale, però ecco, senza essere rigidi. Perché questa dimensione si può estendere a scrittori e a santi anche posteriori. Comunque non più a scuole, non so, a scuola tomista, scuola, non so io di, come si chiama, quella dei francescani, non più a scuole. Per esempio, San Francesco d'Assisi è calcolato come un padre. Però non la teologia, per esempio, non so, di un Tommaso d'Aquino oppure di come si chiama quello che ha mi invento un altro, ma non mi viene in mente il nome, oppure non so, i grandi autori del Cinquecento, non più. Allora lì sono le grandi scuole. Allora, queste grandi scuole che si sono, diciamo, succedute nel tempo, per la Chiesa custodiscono un'importanza se non sono staccate dai padri e dalla parola di Dio. Di per sé anche i padri non possono essere staccati dall'intelligenza della parola. Quindi il riferimento alla parola è sempre essenziale. Infatti i padri sono stati chiamati tali proprio per l'intelligenza della parola, che non hanno limitato la potenza di salvezza della parola, ma l'hanno fatta valere in tutta la sua, in tutto il suo vigore, in tutta la sua bellezza per tutti. Infatti i grandi insegnamenti dei padri in genere sono sulle catechesi mistagogiche, cioè preparazione al battesimo, di illustrazione dell'azione dello Spirito Santo, cioè in funzione della, diciamo, della dimensione del mistero cristiano. Però in pratica, quando noi parliamo così in generale, intendiamo l'insegnamento dei padri legato proprio al cammino spirituale, alla vita spirituale, intendiamo così, almeno per farci un'idea, perché sennò non si riesce a... Invece se parlate in un contesto ortodosso, i padri arrivano fino a come dire, anche a, non so, a quel paese degli scossi di cui ho studiato, no? Il movimento di rinnovamento nel 1700, oppure i grandi starsi di Ottila, per esempio, in Russia, sono chiamati padri. E c'è un collegamento, perché queste grandi figure sono quelle che praticamente hanno sminuzzato per la loro epoca quello che è il grande insegnamento dei padri. Quindi un collegamento c'è ed è in questa chiave, in questa chiave. E poi sarebbe la terza ragione, no? Dicevo, la prima è questa della globalità del mistero, sempre. La seconda è quella dell'intelligenza della parola. E la terza è per la fecondità dell'approccio al mistero di Dio e dell'uomo insieme. Quello che dicevo prima, no? Quando si ascolta una parola del Vangelo, non è un riferimento, non so, di una dottrina, di un insegnamento che tu riconosci giusto, ma a quella dottrina, insegnamento che proviene dall'esempio dell'umanità di Gesù e che passa a te in modo che tu lo possa vivere allo stesso modo. Cioè ogni verità professata allude alla bellezza della nostra natura umana secondo Dio. Questo passaggio resta molto importante. Ed è quello che secondo me oggi sarebbe da far valere molto di più per l'invasione psicologica che oggi c'è. Cioè oggi c'è, cioè secondo me voi non potete fare a meno dell'apporto, diciamo, di quello che può essere, non so, l'attenzione, l'approfondimento, perfino anche, diciamo, della scienza psicologica, però non può stare in piedi da sola. Io dico sempre come battuta, la psicologia si è formata non sull'idea di un uomo sano, ma di un uomo malato. Soltanto il Vangelo parla dell'uomo sano, perché fa riferimento a Gesù. Sennò gli uomini hanno la percezione delle loro malattie, non della loro sanità. Invece quando parla Gesù fa riferimento alla sanità del cuore dell'uomo, perché fa riferimento a lui, è la sua umanità. Ecco perché noi possiamo dare fiducia a lui, è l'unico che conosce la sanità. Dico sanità, non la salute dell'umanità. E quando, non so, se sulla croce dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, non so se avete notato, non chiede né l'aiuto di Dio per sé e neanche dice io vi perdono, perché sarebbe stato come un segno di, come dire, di valgo di più. Invece dice Padre perdona, cioè lui né si stacca dal Padre, quindi è totalmente intimo del Padre, ma nell'amore verso di noi, e non si stacca da noi che pure gli diamo addosso. Questa intimità e con il Padre e con noi fa la natura sana dell'uomo, cioè che vive il mistero dell'amore di Dio pienamente. Ecco, nei padri questo si sente molto forte, si sente molto forte. Forse, ma IOP è soltanto una specie di così, un piccolo suggerimento. Come dicevo all'inizio, no? Prima che scoprire un metodo per leggere i padri, sarebbe buono scoprire qual è il metodo loro di intelligenza, no? Della vita, del mistero, della parola. No? Ebbene, io penso, no, che si potrebbe interpretare in questo modo. Tutti i grandi padri, benché dicano che non tengono conto della cultura profana, che loro l'hanno lasciato, sono tutti uomini di grande livello, diciamo, di cultura, ma anche di testa. Cioè, non credo che un Gregorio di Nazianzo sia uno dei... era uno delle menti più eccelse, no? Non credo che un Origene è uno degli uomini a livello di cultura di primo ordine, no? Allora, quello che noi abbiamo perso, ma veramente perso, e forse anche per una certa polemica della cultura laica e per una risposta un po' fasulla della Chiesa a questa cultura laica, noi normalmente adesso pensiamo che uno che ha tanta fede non deve pensare, basta la fede. Origene diceva, e noi questo dovremmo imparare a riprenderlo, che un uomo di fede ha allargato il campo della riflessione, perché la fede ti dà a pensare su dimensioni, su realtà che la cultura non conosce. Quindi un uomo di fede deve pensare di più, deve sviluppare un pensiero molto più fine, molto più attento. Ecco, questo sfruttare qualsiasi cosa della propria cultura, ma in ragione del mistero che ti si è rivelato e che tu vuoi vivere, questo è esattamente il metodo dei padri. Cioè, voi conoscete le grandi polemiche, no? Hanno accusato i padri di seguire la visione platonica, no? Nella illustrazione della fede. Per me invece vale il contrario. Era così viva la percezione della novità del mistero che veniva rivelato, che loro si servono di qualsiasi cosa pur di parlare di quel mistero. Non è che io, per parlare di questo mistero, allora io lo riduco a una visione filosofica platonica. No, è che siccome questo mistero è così potente, io mi posso servire persino di Platone per spiegare questo mistero. Ma il punto è questo mistero. Ecco, noi dovremmo fare così anche con la nostra cultura. Vi faccio un esempio forse cretino. Allora, nella nostra tradizione sempre c'è stato una specie di, ma non è neanche una specie di dubbio, ma è comunque un'attenzione al corpo. Il corpo vi può giocare brutti scherzi. Se voi lo seguite, vi porta a ramengo. Quindi dovete combattere il corpo, pensate, non so, digiuno, pratica di penitenza, eccetera. E i padri hanno seguito questo, perché la dimensione della lotta, per esempio, contro il corpo, la carne, era in funzione di raggiungere una vivacità dello spirito. Ma sotto, cosa c'era? C'era la grande fiducia nella dignità dell'uomo. Se l'uomo può combattere la carne, è perché tu fai fiducia a quell'uomo che ha un altro tesoro da scoprire e lo può scoprire combattendo la carne. Ma tu dai fiducia. Trasportate al tempo di adesso, dove da un certo punto di vista dilaga questa, non solo come sesso, ma c'è proprio la dimensione del piacere legato al corpo, della salute, no? Che anticamente non c'era, no? Cioè, noi siamo preoccupati di questo. Quindi c'è una specie di accentuazione al corpo, no? Se voi semplicemente dite, ci hanno insegnato così, allora bisogna combattere il corpo, non vi rendete conto che sotto non c'è più la fiducia nell'uomo, ma c'è il disprezzo. Oggi quello che si muove nel cuore delle persone è il disprezzo del loro essere creature. Io faccio fatica a trovare una persona che sia contenta per quello che è. Una semplice creatura, punto. Perfino adesso, se uno è donna vuole essere uomo, se uno è uomo vuole essere donna, adesso per dire, no? Cioè, la difficoltà nasce perché l'uomo oggi, come elemento di cultura, non è fondato sulla propria dignità, non ha fiducia, vive il disprezzo. Allora, se voi alimentate con la pratica questo disprezzo, voi non arrivate all'obiettivo. Non so se sono riuscito a rendere l'idea. Allora, per essere fedeli al metodo dei padri, voi dovete raggiungere lo stesso obiettivo, anche se potete, per esempio, suggerire una pratica diversa, ma l'obiettivo deve essere uguale. Allora, quello che io dicevo, cioè, non si può procedere per contrapposizioni, ma per compimenti, e ogni epoca deve scoprire quali sono i suoi compimenti. Perdonate, l'altro giorno non so, c'è una persona, no, che ha dei problemi con l'alcol, eccetera, eccetera, no? Io la prima cosa che ho notato e che ho detto, deve trattarsi meglio. Lei deve vestirsi bene, deve mettere una come si chiama? Un collier, come si dice? Una collana. Deve avere gli orecchini. Cioè, se lei non fa così, lei non vincerà questa cosa. Non so se... È chiaro che è soltanto l'avvio, non è che sia. Ma se l'altro non procede con un senso di dignità per il suo corpo, non vincerà l'altra cosa. Ma io, non è che tema che adesso cade nella vanità, è troppo grave l'altra cosa. Io devo vincere l'altra cosa. Allora, il mio suggerire che lei deve onorare il corpo è per poter arrivare a vincere l'altro. Quando ha vinto l'altro, può anche rinunciare a tutto. Ma se non ha vinto l'altro, è inutile che io, non so, la inviti e deve fare penitenza per... Non solo inutile, è dannoso. Non so se riesco a dare l'idea. Cioè, le pratiche sono tutte soggette alla temporalità. È il movimento di fondo che noi dobbiamo perseguire. E quando manca un certo movimento di fondo, ma è essenziale, è quel movimento di fondo che noi dobbiamo sostenere. In questo senso, non la... non so... lo vedo da cultura a cultura, da paese a paese, no? Che è molto diverso. Un altro esempio, semplicissimo. Dice, ho incontrato un giovane teologo, mi pare che veniva dal Congo, e nel suo villaggio praticamente è diviso in due comunità, quella musulmana e quella cattolica, no? Quindi ogni occasione è buona per fare una discussione, ma a partire da qualsiasi cosa, no? Ma io lo vedevo, no? ma così infervorato che quando discuteva, come dire, era così incendiato, diciamo, per la cosa buona, che per lui il discutere era un modo di vivere la fede. Se tu togli questa cosa e vedi un altro che vuol discutere, che vuol sempre aver ragione, io dico, tu sarebbe meglio che stia zitto. Non so se... Allora, se si muove un certo mondo interiore, vedere questo che discuto così, ma benedetto Dio, ma vedere un altro che discute e non ha questo solo perché si sente più intelligente, vuole, come dire, mettere nel sacco l'altro, vuole dimostrare che sarebbe meglio che sia un po' più zitto. Capite? Ecco, nell'insieme, diciamo, la lettura dei padri abitua a cogliere ciò che è essenziale e a far convergere sull'essenziale tutto quello che essenziale non è. o tutto ha la sua importanza, eh? Cioè anche una minima pratica è importante. Il Vangelo dice una parola inutile può essere molto dannosa, no? Quindi tutto è importante, ma nella prospettiva giusta, nella visione che resta, diciamo, come dire, quella bella, quella armoniosa, quella che ti fa gustare la grandezza dell'amore di Dio. In fondo, io ho visto nel Vangelo, no? Gesù non critica mai un peccatore. Ma avete visto? Non c'è, forse mi sbaglio, ma ho già provato, non c'è un'occasione in cui Gesù, diciamo, va contro un peccatore. Tutte le rimproveri che fa, li fa a persone che lui sa che si comportano bene, ma è come se dicesse: questo non ti deve bastare, perché il tuo cuore non gode niente se tu vuoi essere solo giusto in modo che nessuno ti critichi. Allora, io ti critico, ma per aprire il tuo cuore a che tu possa godere l'amore di Dio, perché è questo che il cuore vuole. E critica solo persone che in qualche modo o si fanno vanto di agire bene, oppure su questo vanto ritengono gli altri un gradino sotto. Ma quando un uomo fa così, non gusta più l'amore di Dio. Ma se non gusterà l'amore di Dio, il suo cuore resterà sempre vuoto. E guardate che alla lunga, se un cuore è vuoto, non sta inebetito, diventa aspro, e prima o dopo lo fa pagare a qualcuno. E inutile dire, io sono diverso, siamo tutti uguali, almeno mi sembra. Oh, ma poi mi lasciate parlare, ma io invece se avete domande io continuo, ma invece domani avevo pensato di farvi vedere in pratica il commento di un padre, ecco, un padre, Simone, il nuovo teologo, che è morto nel 1022, quindi, però è chiamato padre, perché ha un commento sulle beatitudini in due testi diversi. E io, mettendo a confronto questi due testi, vorrei, se riesco, farvi capire come si muove nell'intendere la parola. Se quel modo noi lo applichiamo a quando ascoltiamo il Vangelo, non abbiamo che da portare frutto. Allora ho fatto la fotocopia, no? Però dovete avere pazienza, perché quella parola, quell'altra. Ma io penso che sia utile. Se poi mi dite che non lo è, io chiudo, lascio perdere.
Possiamo fare qualche domanda? Sì,
anzi.
Ecco, no, appunto, sempre su questa idea dei padri, lei su come la vede migliore? Cioè l'idea più ortodossa, orientale, di una paternità, diciamo, che potrebbe continuare nella storia, o più quella occidentale per cui...
No, il nostro occidentale è di tipo scolastico, quindi non vale per la vita spirituale, non vale. Noi tutte le suddivisioni che abbiamo fatto, le abbiamo fatto per esigenze di comprensione, non per esigenze di vita. E quindi alla fine non vale, secondo me non vale. È molto meglio stare a questa espressione più generale, che non è tanto della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa, ma è della delle chiese, diciamo, orientali, no? Perché c'è il senso, cioè, in Oriente non c'è stato lo sviluppo culturale come in Occidente, cioè le cose sono sempre state piuttosto, non so, la teologia, la filosofia, la Chiesa, lo Stato, la società è sempre stata piuttosto unita, anche perché non ha potuto svilupparsi, in quanto molto presto sono intervenuti agenti esterni, non so, l'impero ottomano che ha bloccato questo sviluppo, il fatto di molte guerre nel centro Europa, come adesso per esempio non so, la guerra in Ucraina, se voi pensate al contesto in cui questo avviene e lo collocate nella storia, non è molto strano, perché è sempre stato così. È strano adesso per i mezzi che si usano, perché sono molto più potenti. Se voi pensate che le città di cui si fa nome adesso, non so, Sebastopoli, Mariupol, tutti quelli, sono tutte città fondate alla fine del Settecento dall'impero zarista, perché era riuscito a eliminare l'influenza ottomana e a poco aveva preso possesso, prima in termini concreti e poi anche in termini giuridici, no? Ma era l'impero zarista che praticamente si avvicinava al mare. Quindi tutti questi confini, non so, l'Ucraina, Russia, no? Sono tutti confini piuttosto stabiliti sulla carta. Il problema di adesso, dei russi, in questo caso credo di Putin, è che non vuole riconoscere la realtà ucraina. Invece la realtà ucraina è già più di 50 anni che cerca una specie di identità e credo che non la molla più, no? Quindi in un certo senso dovranno arrivare a una specie di non so, modus vivendi, via. Se tutti e due cedessero un po', non sarebbe male, però da come vanno le cose nessuno vuol cedere. Però ecco, se voi li considerate nella storia, non sono cose complicate. Io mi ricordo che quando studiavo lì, io conosco un po' di più la Romania, no? Per via di questi viaggi, di questi anche documenti che ho trovato, alla fine del Settecento, tra il Settecento e l'Ottocento, ci sono state almeno 10 guerre russo-turche, con la presenza dell'Austria, l'impero asburgico. E i territori che facevano, facevano le spese di questo era nord della Romania e l'Ucraina, sempre. 10 anni sono di un verso, 10 anni sono di un altro, sempre, no? E quando arrivavano, erano guerre che duravano qualche anno, con qualche chiaro che quando arrivavano distruggevano, alla fine la gente dove andava? Andava a finire nei monasteri, i monaci lasciavano le loro stanze alle mamme con i bambini e andavano a trovarsi un rifugio alla bella e meglio nei boschi. Poi finiva questo, tornavano ai loro villaggi, ricostruivano, sempre così. La vita è molto drammatica, fratelli.
Io una domanda così, in base anche a tesi che mi ha studiato, che ha presentato, ricordiamo la chiarita, eccetera, no? Questo divorzio tra spiritualità e teologia, no? Ecco, vissuto a livello antropologico tra testa e cuore, ecco, questa immagine cara a questa tradizione della mente nel cuore, se può magari, ecco, spiegarlo un po' bene, quali possono essere le vie con cui, visto che lei l'ha approfondita in tanti modi, tanti testi.
Anche
cosa significa l'espressione, diciamo, no?
Sì, allora l'espressione mente nel cuore è un'espressione tipica della tradizione esicasta, che di per sé risale alla grande rifioritura esicasta, del fine 1200-1300. E quando c'è una rifioritura, c'è sempre la rifioritura degli stessi temi. Quindi questo è avvenuto nella zona russa con Nilsoski, alla fine del 1300. E poi è scomparso di nuovo ed è ricomparso con Paisi Veliskovskij, che lui è un ucraino che diciamo sotto la pressione delle ingiunzioni dell'impero zarista, non zarista, era Pietro il Grande, quindi non zar, era Pietro il Grande, che aveva una politica, diciamo, di assoggettamento della Chiesa per usare i beni ecclesiastici per la nazione, no? E quindi in qualche modo limitava la vita monastica. Allora si sentivano come bloccati, obbligati, ed emigravano nei territori più vicini, cioè dall'Ucraina il territorio più vicino è la Moldavia, quindi sarebbe il nord della Romania. Ora, nel nord della Romania, stranamente, era l'unico territorio in quel secolo che non aveva un dominio diretto dell'impero ottomano. Quindi, diciamo, godeva di una relativa tranquillità, e in questo senso ha rappresentato il terreno ideale perché si sviluppasse questa dimensione di rinnovamento monastico. Paesi, quando va in Romania, è già stato preceduto da un altro suo conterraneo, Basilio di Paianerul, che aveva fondato degli esicasteri in Romania, e cosa assolutamente nuova, ne aveva fatto una federazione, e tutto era sempre basato su studio dei padri, preghiera del cuore e la vita fraterna, nel senso dell'obbedienza non al superiore, ma ognuno che obbedisce al fratello. C'è un ideale di vita fraterna, quindi il più dolce, no? Il perno è sempre questa dimensione, diciamo, di cammino interiore, che poi viene definita da questa espressione alla mente nel cuore, che si applica direttamente alla preghiera di Gesù. Allora, quando si dice mente e cuore, non si vuol dire che la mente deve pregare con il cuore, quindi una specie di unione tra la nostra mente e il nostro cuore, ma proprio si parla di una discesa della mente nel cuore, nel senso che cioè è come una nuova intelligenza che avviene rispetto al mistero di Dio. E c'è, come dire, ci sono, diciamo, dei suggerimenti anche di pratica per realizzare questo, ma alla fine tutti questi suggerimenti non sono risolutivi. Per esempio, c'è un certo modo di pregare, c'è un certo modo di stare concentrati, c'è un certo modo, per esempio, di abbinare le parole al respiro, eccetera, eccetera. Cioè, tanti suggerimenti, anche buoni, ma nessuno, diciamo, è definitivo. Quello che resta definitivo per portare la mente nel cuore è quello che dicevo prima, quello della stai sottomesso a tutti, non ritenerti mai sopra qualcuno, non accusare mai nessuno, non difenderti mai. Allora, questo movimento permette al cuore dell'uomo di trovare come una unificazione. Questa unificazione è quello che poi gli autori definiscono come la mente nel cuore quando si parla della preghiera. Ma la mente nel cuore non riguarda solo la preghiera, riguarda questa dimensione, diciamo, di essere, no? In cui l'uomo vive unificato. E questa unificazione è data dalla scoperta del luogo dell'abitazione di Dio nel nostro cuore. Voi sapete che per quanti peccati noi facciamo, nessun uomo può cancellare questa abitazione. Tu la puoi dimenticare, ma non la puoi cancellare, perché essere creati a immagine e somiglianza di Dio è un sigillo dato da Dio all'uomo. L'uomo non può toglierlo. Allora, tutto il movimento della preghiera, come del cammino spirituale, è quello di ritornare a scoprire la forza, la vivacità, la pienezza di questa, diciamo, io dico unificazione perché è un cammino, però sarebbe di unità. Ma non è che noi troviamo l'unità, noi la troviamo unificandoci. E siccome questo non è mai una cosa finita, finiremo non quando moriremo, ma tutto finirà quando tutti saranno morti e tutti potranno dire: veramente ora sappiamo quanto è grande l'amore di Dio per l'umanità. Quindi alla fine della storia. Ma questa dimensione è esattamente quella che regge tutto l'anelito della vita spirituale. Ecco perché questo mente nel cuore non è soltanto un elemento di pratica, non corrisponde solo a un suggerimento di modalità, ma suggerisce proprio una dimensione di esperienza. Ho trovato negli autori, in genere autori russi anche recenti, quando si parla di ama il prossimo come te stesso. Non so come voi comprendete questa espressione, perché se io devo vedere come una persona ama se stesso, io dico: io non voglio essere amato come tu ami te. No, 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 perché tu stai disprezzando te, io non voglio essere amato così. Allora, infatti, non ha questo valore psicologico. Invece, ama il prossimo come te stesso vuol dire la realtà dell'umanità dell'altro ha esattamente la stessa dignità, vale allo stesso titolo della tua umanità, tanto da non fare nessuna distinzione. Allora, quando tu ami il fratello nella umanità, quindi al di là di quelle che sono le individualità sue, ma come dimensione umana, tu realizzi il comandamento di Dio: ama il prossimo come te stesso. Cioè, parlavano dell'Adamo totale. È quello che noi diciamo essere uno in Cristo Gesù, no? Per realizzare questo, se voi non entrate con la mente nel cuore, non si può. Perché quando c'è distinzione tra mente e cuore, vuol dire che vale ancora il principio dell'individualità. Nell'individualità, fin tanto, come dire, per quanto, non fin tanto, per quanto voi aspirate alla virtù, c'è sempre la possibilità di o farvi vanto della virtù o di non arrivare a quella virtù. Invece, in questa dimensione di essere, non conta più la virtù, conta questa dimensione di unificazione. E a quel punto non siete più voi che agite, ma voi riconoscete l'azione di Dio dentro di voi, cioè sarebbe l'azione dello Spirito, guidati dallo Spirito. E come dice San Paolo, i doni, no, dello Spirito, i carismi dello Spirito sono quelli, no, la gioia, pace, no, amore. Se voi osservate, è la definizione di una relazione compiuta, dove non vale più io sono diverso da te, io non voglio che, io voglio che, non vale più, vale questa unitarietà. Per vivere questo devi essere per forza, come dire, rapito da questo mistero di rivelazione della misericordia di Dio, no? Infatti il fondamento di questo, la mente nel cuore, alla fine è la compassione. I grandi mistici, quando dicono aver compassione di tutto e di tutti, però non è così semplice. Però si capisce il movimento. Quindi non è semplicemente unire la mente e il cuore, è una cosa un po' diversa. E allora, se voi per esempio badate a che ogni pratica che si fa, può essere di penitenza, può essere di preghiera, può essere di vita fraterna, può essere di obbedienza, ogni pratica, se non porta a questa unificazione, vuol dire che non vi rilascia il frutto che dovrebbe portare. Questo, infatti, nella vita, per esempio, quando ho fatto questa ricerca, no, su questo Sandro Tudor, avevo un caratteraccio, ma proprio, io ho sentito tutte le come dire, ancora le testimonianze di gente che l'ha conosciuto dopo, no? Cioè, ha un caratteraccio ma impossibile, no? Lui una settimana prima di morire si era arrabbiato con quello che era in cielo, per una discussione, no? e non volevo più salutarlo, per dire, eppure godeva di questo mistero, no, della preghiera del cuore, tanto che è morto martire. Cioè la vita reale, concreta, noi la giudichiamo con gli occhi umani, non è che, cioè, non è che c'è la figura del santo che deve essere così, così, così e così, no, non funziona, perché siamo tutti diversi, ma se c'è questa realtà, e questo va al di là di tutto. In un certo senso questa è anche la cosa bella, non è che io devo cambiare me, io devo solo trasfigurare me, non cambiare. Nessuno cambia. È come dire, se tu cambiassi i connotati e domani mattina ti guardi allo specchio, tu dici, chi è quello lì? I nostri connotati non sono le virtù, sono i difetti. Cioè sono le dimensioni più, le fragilità, ma sono proprio le fragilità che fanno sì che noi possiamo fare esperienza della misericordia di Dio. Se noi tenessimo conto di questo, veramente la vita avrebbe un altro timbro, non c'è niente da fare, proprio un altro. E per quanto noi ci affanniamo a sistemare le cose, mai le sistemeremo come vorremmo, mai. Almeno io penso. Io non so se ho risposto, perché si possono dire anche tante cose, in quanto ci sono anche lì tanti metodi, tanti suggerimenti, però io ho sempre visto che alla fine poi ognuno al suo modo, l'importante è che si realizzi questo principio di unificazione.
È solo monastica questa idea?
No. Allora, da noi praticamente questo, diciamo, chiamiamolo movimento, dai. Questo movimento, noi abbiamo incominciato a riconoscerlo da quando hanno pubblicato i racconti del Pellegrino Russo, no? Prima era piuttosto difficile sentir parlare di questo, anche se qualcuno c'è, ma no, era difficile. E dopo una specie di entusiasmo che è circolato anche tra i laici, così, poi io ho sempre visto che dopo un po' le cose diminuiscono e quindi resta poi in pochi il desiderio vero di camminare secondo questa esperienza, e quindi resta molto più poi ancorato all'ambiente religioso monastico. Però anche in quell'ambiente si è arrivati a questa cosa con dei facili entusiasmi. Vi faccio un esempio solo. Voi, per esempio, che immagine vi fate di questo Pellegrino? Era un uomo in carne ed ossa che ha conosciuto un anziano e che poi si è fatto raccontare la vita e che poi ha descritto. Voi vi immaginate così? E non è così. Non è così, nel senso che qualche anno fa hanno scoperto l'autografo dei racconti del Pellegrino Russo, redatto da, si chiama Arsenije Trojepolskij, che è l'autore. Non c'è nessuna figura concreta di Pellegrino Russo. Lui ha elaborato una visione incarnandola nella figura di un pellegrino. La cosa però straordinaria, cioè quando si è scoperto questo, sembrava di dire, ma allora? No, invece è proprio straordinaria questa scoperta, perché quella figura è stata così espressiva dell'anima, della dimensione più interiore in quel caso del popolo russo, ma valeva anche per esempio per la tradizione romena, che uno scrittore ha potuto incarnarlo in una figura letteraria. Per farvi l'esempio, se uno ha potuto scrivere I fioretti di San Francesco, che non corrisponde minimamente a degli come, aneddoti successi. Non sono cose successe che poi vengono descritte, sono interpretazioni di dimensioni interiori che vengono presentate a modo di racconti, no? Qualcuno ha un fondamento, qualcuno no, ma la cosa straordinaria è che i cuori sono stati così colpiti, in questo caso per esempio dalla testimonianza di Francesco e nelle terre ortodosse, no? Da questa tradizione esicasta che si era rinnovata, era circa, allora, dunque, Paisi muore nel 1794, questi racconti sono 1850, 70 anni, 80 anni, no? Era 80 anni che circolava questo anelito di vita, della ricerca della preghiera, di una vita fraterna rinnovata, di una, come dire, di un desiderio, diciamo così, del cielo veramente vivace, che uno scrittore ha potuto ideare una figura letteraria. Quindi non è soltanto legato al mondo monastico, si è diffuso. Per esempio, io ho letto alcune diari di testimonianza, no? Dei vari passaggi della pratica di preghiera di Gesù, che sono dei laici romeni.
Di?
Laici, una donna. Cioè, è difficile, diciamo, che i diari così guadagnino come pratica, ma come sensibilità tutti si riconoscono. Voi vedete qualche film? Mai? Volevo portarvene due, poi magari loro non li vedono e non voglio indurre in tentazione. Allora, qualche anno fa in Russia, Pavel Longin, che è un regista, ha prodotto un film che si chiama Ostrov, l'isola. Voi penso che l'avete sentito, no? Allora, Ostrov, dunque, dovete sapere che quando è uscito questo film in Europa, sì, ha fatto un po' di scatola, ma poi è sparito subito. In Russia è durato nelle sale di Mosca per un anno. Cioè, i russi hanno ritrovato quell'ideale di tradizione esicasta, dove dunque è ambientato all'estremo nord, cioè la natura proprio così com'è, quindi paesaggi straordinari, però una solitudine incredibile, una comunità monastica, la figura di uno che era, lui aveva memoria di aver ammazzato uno su comando di un tedesco, però di aver ammazzato uno, e lui ha vissuto tutta la vita lì come penitenza. Poi è diventato come uno stato, cioè voglio dire, come un uomo ricercato proprio per l'azione della grazia. E il film è che poi quello che lui pensava di aver ammazzato invece si era salvato e ritorna a cercare lui per guarire la figlia che è spiritata, no? Che è lui che fa questo, no? Ma la cosa che ha colpito è che un uomo peccatore, qualsiasi sia il suo peccato, può convertirsi e trovare la misericordia di Dio. E dove la trova? Nella tradizione esicasta, con la preghiera di Gesù, con la preghiera con i monaci, nella povertà e nell'obbedienza. Cioè, nessuno lo pratica. In Russia, diciamo, non so, cioè la frequenza alla messa sarà del 2-3%, non è che... Ma quando i cuori sentono il richiamo, diciamo, interiore, lo sentono in quell'ottica lì. E quel film andrebbe guardato. Vederlo in russo è ancora più bello, perché è scandito dalla preghiera di Gesù, perché non sono tanti i dialoghi, quindi più o meno si può, cioè, avendo studiato un po', si può seguire, Ed è caratteristico. Ma io già ho visto anche in Romania, cioè quando si accende qualcosa, si accende su quella logica. Ed è per questo che la, come dire, fa proprio parte di una tradizione, ma non che poi sia praticato. Noi abbiamo un'idea un po' sentimentale delle chiese d'Oriente, cioè, molto sentimentale. Cioè, la realtà è molto più prosaica. Però la cosa bella è che quando si accende qualcosa, in chiunque, si accende dentro quella visione. Quindi vuol dire che i cuori sono stati toccati da quella dimensione. E noi non abbiamo una cosa simile, se non, per esempio, nella dimensione francescana, che è valso per una certa epoca. Ma noi non abbiamo qualcosa di simile a livello di tutta la Chiesa Cattolica. Anche perché la Chiesa Cattolica è grande, voglio dire, un conto è abitare in Sudafrica, un conto è abitare in Argentina e un conto è abitare in Cina, no? Sempre Chiesa Cattolica, però siamo diversi.
Bene.